Sono molto contenta di dare questa testimonianza perché è un argomento che, diciamo, mi sta molto a cuore e sono proprio contenta di condividerlo con voi. Il Signore in questo anno ha risposto a molte delle mie preghiere, e in particolare nell'organizzare il matrimonio da lì fino alla fine, fino ad adesso ovviamente, e ha continuato a rispondere alle mie preghiere. Ci guida in ogni situazione nonostante i nostri difetti, ma è sempre presente, sempre pronto a darci una mano. E mi ha risposto per quanto riguarda la testimonianza verso i miei genitori, la mia famiglia, in particolare mio fratello, soprattutto in questi giorni. Mi ha dato modo di testimoniare anche altre persone e questo veramente mi fa molto piacere perché appunto ho potuto dare una testimonianza che è una cosa molto bella poter parlare degli altri al Signore. Il Signore mi ha dato anche una lezione di cui non pensavo di dover imparare, e la lezione di imparare ad essere corpo, essere chiesa. Quando ci siamo sposati, praticamente tra il viaggio di nozze e tutto quanto, io mi sembravo di essere ancora in vacanza. Venivo qui e frequentavo, però ero un po' come un ospite, e non mi sentivo proprio nella mia chiesa, ecco. E infatti mi devo anche scusare con voi perché mi sentivo proprio, sì, come un ospite, una persona che viene a trovare, così sta insieme e poi torna a casa. Quindi poi questo ne risentiva anche per il fatto, anche un fattore spirituale, ecco, sia mio, soprattutto mio, ecco, in particolare. E poi non ho anche pregato, appunto, perché è normale una persona che, insomma, fino a poco fa era in un certo posto, il giorno dopo 2 giorni è già in un altro posto. Però io, appunto, per questo non ho pregato, non ho chiesto aiuto al Signore, che Lui mi potesse aiutare e farmi sentire, appunto, questa come mia chiesa, ecco. In contemporanea mi sono resa conto di quanto mi mancava la mia chiesa di prima, la chiesa di Fontanellato. Non pensavo che potesse capitare una cosa del genere. Appunto, poi è venuta l'Agape, siamo andati a trovarli. Poi ho chiamato un fratello che non stava tanto bene, non era presente all'Agape. Nonostante la distanza, mi sentivo ancora più in comunione con la chiesa di Fontanellato perché pregavo più intensamente, nonostante i soggetti di preghiera ci sono sempre stati, però anche se ero distante, questa cosa mi ha spinto a pregare ancora di più per la mia chiesa. Anche perché poi mi sono resa anche conto e ho ringraziato il Signore che è stata proprio la prima chiesa. Proprio perché quando mi sono convertita in quella chiesa ho fatto i primi passi appunto da credente e c'è stata una famiglia, la famiglia Belli, che mi ha preso proprio a cuore, mi ha aiutato, insieme a altre 2 ragazze giovani nella fede. E quindi devo proprio ringraziare il Signore perché non è una cosa scontata che uno appena si converte trova subito una chiesa. È vero che adesso comunque siamo in un paese, meno male che c'è questa possibilità, però averla anche vicina, nonostante poi comunque avendo anche genitori non credenti che all'inizio non volevano che io frequentassi, avendola vicina, tante cose, insomma, ho veramente ringraziato il Signore perché avevo dei fratelli vicini, tra l'altro li avevo anche vicini di casa, 500 metri da casa, quindi proprio ero proprio. E questo, in effetti, non l'ho mai ringraziato il Signore per questo. E in giro di una settimana sono successi 2 funerali nella chiesa di Fontanellato, tra cui uno è appunto che faceva parte della famiglia Belli e poi un'altra sorella. E appunto ero abbastanza legati a questi 2 fratelli perché per me erano come dei nonni in sostanza. Poi eravamo 3 giovani, gli altri erano tutti anziani, quindi eravamo un po' le nipoti, diciamo, di tutte queste persone anziani. Però comunque mi hanno lasciato un grande esempio. Questa questa sorella appunto viveva in una famiglia di non credenti, ha sempre dato la testimonianza, è sempre stata comunque fervente in questo, e il fratello nel servizio con la Chiesa mi ha dato un grande esempio comunque. E quindi appunto dopo questi avvenimenti mi sono sempre sentita più vicino alla Chiesa, nonostante la distanza, e mi ha sempre appunto più spinto a pregare per loro. In contemporanea vedevo che comunque gli anziani spingevano anche a pregare per gli altri fratelli, chi era in difficoltà, chi non stava tanto bene. E poi quando è successo questa cosa di Sauro, che ho visto che si è fatta una riunione di preghiera per lui, e anche per quello che stava succedendo per la Chiesa, questa cosa mi ha molto colpito, perché mi ha fatto proprio capire il significato dell'essere Chiesa, di pregare l'uno per gli altri, e soprattutto anche in Chiesa, cioè che era una cosa che non avevo mai visto, proprio l'ho sentita proprio come una cosa forte. E quindi questo mi ha molto molto colpito, e quindi appunto ringrazio il Signore perché mi ha dato questa lezione, mi ha dato che avevo proprio bisogno di capire, perché fino ad allora appunto sì, mi faceva piacere frequentare la Chiesa dove ero prima, però nonostante i vari problemi non apprezzavo dove ero, magari dicevo questo non va, invece di pregare di più e apprezzare appunto dove il Signore mi aveva messo, e guardavo sempre questa chiesa perché c'erano cose che nella chiesa di prima non c'erano. Però poi quando sono venuta qua invece ero un po', diciamo, non realizzavo bene, quindi sono contenta che adesso il Signore me l'ha fatto capire e che ora, insomma, ho capito appunto questa lezione e prego anche e vi chiedo di pregare per me affinché mi possa sentire sempre di più parte di voi. Grazie. Della Chiesa. Sì, quello.
Bene, grazie Valentina. C'era una cosa che mi ha toccato un attimo. Nella prima parte della tua testimonianza hai detto venivi qui, però avevi il cuore di là, insomma, grosso modo c'era un po' questo concetto, no? Non è una critica. E quindi non avevi ancora realizzato, e hai detto una frase di questo genere, come fino a un certo giorno ero là e poi adesso un giorno dopo sono qua. Ma prima, fino a un certo giorno tu eri là ed eri una ragazza, un giorno dopo eri una moglie. È cambiato tanto, no? Quindi così come da ragazza sei diventata moglie, come chiunque, o marito lui, no? Evidentemente, come chiunque succede quando si sposa, ebbene, allo stesso modo hai cambiato da una sposa, chiamiamola così, quella chiesa là, con questa. E c'è quello che mi piace anche, mi è piaciuto sentirti dire, è come hai apprezzato e ti sei risvegliata a nuovi valori nel momento in cui hai visto il pregare, l'unirsi insieme, pregare con motivazioni comuni, che in questo caso sono state la Sauro e un'altra situazione della tutta la Chiesa. Questo mi fa molto piacere, speriamo, conto, credo, spero, qualcuno dirà ancora che tutti realizziamo il valore dell'essere corpo e come gli eventi ci possono stimolare a cercare questa comunione fraterna. Va bene, allora sentiamo Michela. No, noi vogliamo sentire prima te.
Non era una cosa preparata, mi sono offerta diciamo volontaria per la mia cara sorellina, per tirarla dal... Allora, io voglio condividere con voi una bellissima un bellissimo emozione e anche una rivelazione a me che il Signore mi ascolta le preghiere. Ero in Romania quest'anno, ad agosto, e al lavoro, tra una cosa e l'altra, sono riuscita a farmi dare una settimana in più di ferie. Sono stata quasi l'unica ad avere questa settimana in più. Tutti gli altri hanno avuto 2 settimane. E vi lascio immaginare che hanno cominciato a mormorare. Io, perché avevo problema dei denti, sono dovuta andare in Romania. Detto e fatto, parto prima con mia sorella, con la macchina. Tutti, ma come fai? Ma come, da sola? Dico, guarda che io c'ho qualcuno più in alto che mi porta avanti. Dico, poi cosa vuoi che mi succede? Cioè, se ho lui che veglia, poi io ho fiducia in lui. E niente, può essere che sono stata un po' anche, non mi viene la parola in italiano, e imprudente, ecco. Però tutto è andato bene, ringraziamo il Signore che è andato bene, abbiamo cantato tutto il viaggio, abbiamo sentito dei bellissimi cantici che comunque, anche se eravamo solo noi due, ci fortificavamo a vicenda. Niente, arriviamo in Romania, tutto bene, così. E dopodiché io sono dovuta rimanere un'altra settimana perché la dottoressa ha avuto dei sbalzi di tempo, così, e io dovevo rimanere l'altra settimana. Mio marito con mia sorella, perché ci ha tenuto tantissimo, dice, io voglio andare all'Agape, noi dobbiamo partire. E sono partiti giovedì. E io ancora non avevo finito, diciamo che venerdì avrei finito i lavori. Detto fatto, dico, vabbè, ho un aereo oppure il pullman, in un modo arrivo a casa. Sto tranquilla e niente, vado, godo della mia chiesa, come diceva anche Valentina, quella della Romania, che mi sono sentita bambina di nuovo. E niente, arriva venerdì e mio marito dice, allora cosa fai? Dice, con chi cosa vuoi venire, con l'aereo o col pullman? Dico, verrei col pullman perché mi vorrei portare qualcosa. Guarda, dice, no, ma guarda che ti ho trovato l'aereo, va bene. E l'aereo non c'era più, cioè, gli aveva dato la conferma, però erano invertite le partenze. Cioè, la partenza doveva essere dalla Romania, invece era da qua, e così via. E comunque gliel'hanno annullato. Sabato, cioè venerdì sera, dico, no, se no vengo col pullman se non c'è. Sabato, lavorava fino a mezzogiorno. E là, in sostanza, ero rimasta senza biglietto. Né con l'aereo né col pullman. Erano finiti letteralmente tutti i posti. Avrei pagato 500 euro per venire a lavorare, perché non volevo fare, non brutta figura, però non essere motivo per i miei colleghi che cominciavano già. Ero disperata, vi dico la verità, che la prima volta nella mia vita, da quando io davvero ho realizzato cosa significa essere credente, e ho pianto tanto la sera che non riuscivo neanche a dormire. All'indomani sono andata in chiesa e è stato un messaggio bellissimo, e che poi ho detto, dico, ma io sono davvero sciocca, dico, abbiamo un Dio così potente che lui ha creato l'universo e io mi spavento che non trovo un biglietto, in un modo o nell'altro lui mi farà arrivare a casa. E io ho pregato e ho detto, Signore, io non voglio essere motivo per i miei colleghi che loro pensino male, che pecchino a colpa mia. E niente, torno a casa a mezzogiorno dalla chiesa e una mia vicina di casa, che non ci vediamo da 16 anni, era un'amica di mia sorella, mia madre dice, guarda, c'è, che non me la ricordo neanche come nome, scusatemi, Raluca, dice, c'è Raluca, anche lei che abita in Italia, dice, cosa fai? Stai partendo? Dice, sì. Io ero disperata, dico, non lo so. Avevo paura di chiamare mio capo per dirgli, guarda, ritardo ancora, che quello già avrebbe. Dice, sì, quando parti, mia madre? Quando parti? Domani. Porta anche mia figlia. Dice, guarda mami, vai anche tu con loro. Dice, ma dice, non abbiamo posto, suo marito, non abbiamo posto. Dico, guarda, così come mi vedete così, prendete me e basta. Non mi interessano i bagagli, non mi interessa niente. Solo portatemi in Italia. Dice, e dove abitate? Dice, a Venezia. Prendo il pullman, prendo il treno. In un modo arriverò. Detto fatto, è stato bellissimo, perché io ho pensato dopo, nel viaggio, che è stata la mano del Signore che io avessi perso ogni speranza di ogni biglietto di aereo, di pullman, di niente, che io così ho potuto parlare tutto il viaggio. Cioè, no, vabbè, non per stancare la gente, io ho detto, dico, guardate, se sono pesante, voi basta che mi dite, Michela, cioè io non me la prendo, io so che quando parlo, comincio a parlare del Signore, perdo la cognizione del tempo. E ho bisogno di un freno a mano. Dice, no, Michela, mi avvicina, ci fai tanto piacere. Dice, noi pensavamo di farti, di aiutarti, di farti un bene. Dice, invece sei stato te a farci bene. Dico, guarda che io ho un Dio grande, e non mi stancherò mai di lodarlo, perché adesso vedo, cioè, tocco con mani, che lui mi ha risposto, che ero così disperata che non sapevo come arrivarci. E da lì ho cominciato a parlare e lei dice, Michela, dice, guarda, dice, io non avrei mai pensato che tu potessi parlare così. Dico, non parlo, io dico, guarda, è lei che parla. Io, cioè, se io non avessi letto, io non avrei saputo niente. E suo marito, è andato da quei cappuccini, non so com'è. Comunque, in un modo o nell'altro, mondo religioso, che teoricamente ha qualche nozione della parola del Signore, così. E sono rimasta piacevolmente sorpresa che mi sono potuta vantare con il mio Signore, che lui mi ha ascoltato e che non potevano negare l'evidenza che ero disperata, cioè non sapevo proprio come fare. E mio marito fa, e come hai fatto? Dico, non lo so. E il Signore, dico, quando io ti dico che ho un Signore, ho un Dio grande, tu non mi credi. No che non ti credo, però dice, vabbè, erano lì. Dico, sì, ma la persona giusta al momento giusto. Dico, non per niente, io ho ritardato, che sono andata a portare una scheda telefonica da un'altra sorella per non lasciarla a mia madre. Cose così, che ho perso tempo per strada e sono venuta a piedi e loro erano là. Dico, quindi c'è qualcuno che sopra. Dico, niente capita a caso. Dico, vogliamo, che ci piace o no, credere, niente capita a caso. E sono stata piacevolmente sorpresa. E ringrazio il Signore che mi posso vantare con Lui. Niente, io ho finito la mia... Cioè, ho voluto condividere con voi, che ero così esaltata, così felice che il Signore mi ha ascoltato, ma Lui mi ha ascoltato sempre, solo che non ero io, avevo troppa velocità, come spesso mi capitava prima di correre anche con la macchina. Adesso posso dirvi che ho cominciato, il Signore mi ha dato una macchina che va pari alla velocità che Lui vorrebbe che io andassi, nel senso che con un po' di freno a mano. Perché sono molto, molto spinta. Niente, grazie. E grazie a voi, ecco, e ringrazio il Signore prima di tutto perché mi ha fatto trovare questa chiesa. Nessuna delle altre chiese che io ho chiamato ha risposto, anzi, mi sa, una volta ha risposto qualche persona, ma mi sa che testimoni di Genova. E niente, poi avete risposto a voi, forse Marcello. E sono venuta qua e mi sono sentita, non subito, però ho visto la sorella minore della mia chiesa, della Romania. No, no, adesso siete la mia chiesa. Siete la mia chiesa.
Effettivamente è bello che il Signore ci tiene in sospeso, ci fa ansimare, però se abbiamo fiducia, Lui arriva soprattutto nel momento giusto, perché lei l'ha sottolineato proprio all'ultimo, proprio all'ultimo minuto ha trovato la soluzione ad hoc, va noto fino in Italia, non mi ricordo, non ho capito dove sei arrivata, ma sei qui.
A Venezia.
Vabbè, praticamente sì, sei già qui, mestre.
E sei milese, sei già a Modena.
Sì, partendo da là.
Sì.
Mette tutte le pedine a posto, signore. E Marcello, vuoi dirci quale pedine hai messo a posto? Ordinatamente?
Vuol dire quale pedina ho messo a posto?
No, io lo so, no, sì, sono tutte pedine che il signore mette a posto, sì. E il signore è grande.
Mette a posto tutto. E al momento opportuno, al momento giusto. E questo serve proprio per dimostrarci che è lui, perché sennò potremmo pensare che è stato un caso, che è stata una coincidenza, invece ci porta sempre sul limite per farci capire che le cose avvengono in maniera miracolosa perché è lui che le fa. E quindi ne abbiamo la chiara certezza, e questo è bello, di essere credenti. Dunque io volevo fare una testimonianza che riguarda il campo dei Gedeoni. Quasi tutti sapete che cosa sono i Gedeoni. È un'associazione mondiale che è nata un secolo fa e distribuisce in grande quantità la sacra parola del Signore in tutti gli stati del mondo, quasi 200 stati del mondo. In Italia recentemente si è sviluppato moltissimo e io sono anche diventato, ho cominciato 31 anni fa, e sono diventato il segretario nazionale, quindi collaboro con il direttore nazionale che è a Correggio e io faccio il segretario. Quindi è un'attività che mi impegna moltissimo, ma sono felicissimo di servire il Signore in questo modo. E ci arrivano continuamente delle testimonianze che la distribuzione della parola fatta dai Gedeoni e anche da altri, ovviamente, crea dei convertiti, e questo è l'importante, perché noi abbiamo lo scopo principale di portare i perduti al Signore Gesù Cristo e salvarli. E quindi ogni volta che abbiamo una di queste testimonianze il nostro cuore si riempie di gioia, perché difficilmente vediamo, quando distribuiamo per esempio in una scuola 1500 nuovi testamenti, qualcuno li butta via, poi non si sa più niente. Dispiace proprio anche di non vedere mai niente, però il Signore ci consola facendoci vedere spesso che ci sono dei risultati. E allora ci è arrivata una lettera tra le tante che arrivano. È un tizio che si chiama Morabito e della Calabria, calabrese. Morabito è proprio un nome tipico di laggiù, il quale ci manda una lettera e ci dice: io ho trascorso una gioventù criminale nel piccolo paese della Calabria dove vivevo, a causa della mentalità diffusa là in Calabria che è quasi un obbligo avere un comportamento delinquenziale e contro l'ordine costituito. Capito? In Calabria c'è questa moda che si è bravi se si è criminali. Questa la sospettavo, ma non l'avevo mai vista così chiaramente. E poi dice che lui, appunto, seguendo questa bella educazione che ha avuto nel luogo, come si usa da quelle parti, si è messo a fare delinquente in Italia, in Germania, in Olanda, in Francia, e è finito poi in prigione, logicamente, perché non tutti i paesi sono così comodi dove in Italia i criminali vanno a spasso. In Germania l'hanno sbattuto dentro. Allora dice che era dentro in galera in attesa di giudizio e è venuto dentro a questo carcere un monaco gesuita che gli ha detto: io sto per partire per la Spagna, però ti faccio un regalo. Gli ha regalato una Bibbia e se n'è andato. Questo Morabito, con questa Bibbia in mano, ha cominciato a leggerla. E ha detto che il primo giorno si è letto tutta la Genesi e tutta l'Apocalisse, il principio e la fine. Ma ci gli è piaciuto tanto, era una cosa molto interessante, veramente l'ha molto gustata. E allora si è buttato a leggere questa Bibbia, perché gli aveva aperto un mondo nuovo, cominciava a capire tante cose. E ha continuato, finché fu poi inviato in un altro carcere, sempre in Germania, perché era stato condannato a 6 anni. Una volta che ha avuto il suo carcere, è andato in un altro, e la sua condanna è andata a scontarla in un altro carcere. In questo carcere, dato che aveva preso questo contatto con la Bibbia, ha sentito dire che c'era in quel carcere una riunione evangelica. Allora lui ha voluto andarci a questa riunione evangelica. E cosa è successo? A forza di frequentare questa riunione evangelica, gli è venuto finalmente un rimuovimento totale dentro. E una sera ha preso la solenne decisione di diventare una persona onesta e abbandonare per sempre la malavita a cui l'avevano educato da bambino. Ha pensato di cambiare il registro. Voglio fare la persona onesta. A parte il fatto che questo mi ricorda personalmente che anch'io un giorno a 50 anni in un albergo lessi una Bibbia proprio dei Gedeoni. Non dei Gedeoni, era di un'altra. Comunque era una Bibbia in un albergo. E alla fine della lettura del Vangelo mi ricordo che dissi anch'io questo, ma io nella mia vita ne ho fatti tutti i colori, sono stato farabutto, delinquente, ingannante, rubato, eccetera. Mi sono detto, ma guarda, perché ho fatto sempre questo? Perché mi sembrava che fosse il mio interesse. E allora io, leggendo proprio Luca quella sera lì, feci anch'io una decisione come questa. Da ora in poi, costi quello che costi, voglio fare la persona onesta, perché chi se ne frega dei soldi? Ma è molto più importante avere rispetto di se stessi, perché Gesù me l'aveva suggerito, piuttosto che avere qualche soldo più in tasca. Non voglio più ricadere in quelle brutte situazioni in cui mi sono trovato in passato per fare l'egoista e il ladro. Vabbè, questa è chiusa la parentesi. Questo tizio poi cosa disse? Che dopo questa decisione che aveva preso, un giorno vennero due signori in quel carcere. Uno si chiamava Wendel, un altro Helmut. E questi qui hanno fatto una bel sermone e poi hanno detto, sentite, vi abbiamo letto questa parte della Bibbia. Adesso vi chiedo a ciascuno di voi, che impressione vi ha fatto? Lui ha detto, io non voglio neanche rispondere. Quando tocca a me, dico che non dico niente. Invece sapete cosa è successo? Che quando è toccato a lui, non solo ha risposto, ma inaspettatamente mi trovo a dare tutta la testimonianza della sua vita, di tutto quello che gli era accaduto, di tutto il cambiamento che aveva fatto da quando aveva ricevuto la Bibbia. Quindi si è sfogato proprio. Questa è la lettera che ha mandato a noi. Allora, uno dei due Gedeoni, che quello che si chiamava Wendel, alla fine si alza, lo abbraccia e gli dice, ho portato con me un foglio che lo volevo regalare e gliel'ha regalato. In questo foglio cosa c'era scritto? Dunque, scusate, ho saltato una cosa. Quando lui aveva dato la sua vita al Signore, aveva detto, Signore, io ti do completamente la mia vita, non voglio più delinquere, eccetera. E però ti chiedo di darmi una donna da sposare. Fammi trovare una buona donna da sposare. E dammi anche un segno, come hai fatto con Gedeone. A Gedeone cosa gli hai detto? Cioè, cosa ti ha detto Gedeone? Se questo vello lo spremo e ne viene fuori una coppa d'acqua, vuol dire che ho capito bene. E il giorno dopo, la sapete la storia del gello, no? Il gello era secco e intorno c'era la rugiada. E più chiaro di così il Signore mi ha parlato. E lui ha detto, come hai detto a Gedeone, dai anche a me un cenno e fammi capire se hai capito che io voglio una donna da sposare. Beh, cosa c'era scritto in quel foglio che gli ha dato questo Gedeone? C'era proprio scritto in questo foglio si parlava di matrimonio in forma profetica. Quindi in quel foglio c'era proprio un discorso del matrimonio. E allora lui dice, questa è la prova che il Signore ha risposto alla mia richiesta. Poi cosa è successo? Che l'hanno liberato anticipatamente, grazie al Signore, non ha fatto i 6 anni, ne ha fatti meno. E cosa fa? Tornato al suo paese della Calabria, tornando in Italia, e nel suo paesino è andato a frequentare la chiesa evangelica che c'era e si è fatto battezzare. Poi è andato perché aveva trovato un lavoro a Varese, ha frequentato la chiesa evangelica di Varese e lì ci ha trovato una bella sposa credente e con lei ha sempre frequentato la chiesa. Quando hanno deciso di sposarsi, cosa hanno fatto? Lui ha telefonato a Wendel e gli ha detto, tu devi fare il testimone alle mie nozze. E allora lui è venuto dalla Germania, ha fatto il testimone da nozze a lei, perché era la prova che il Signore aveva interagito. E poi adesso frequentano una chiesa evangelica di Varese e sono felici. Allora lui dice, il Signore ha avuto pietà di un peccatore come me e nel momento più difficile della mia vita mi ha tirato verso il suo figlio Gesù, donandomi la salvezza eterna per sua grazia mediante la mia fede. Sono riconoscente ai Gedeoni per il servizio prezioso e importante che svolgono, principalmente nelle carceri, facendo conoscere l'amore e la grazia di Dio e la salvezza per tutti i peccatori. Poi questo Alvin, 2 anni fa, è morto, e questo amico tedesco, perché era un po' anziano, è morto e allora lui ha detto che è rimasto in amicizia col figlio che lo viene a trovare e il figlio è il presidente dei Gedeoni tedeschi nel campo dove sono loro. Quindi anche il figlio è un Gedeone, però sono rimasti in amicizia. Quindi diciamo, una Bibbia in mano a una persona da sola parla, non c'è bisogno, però insomma, è stato attratto, è stata una testimonianza molto bella. Se c'è ancora 5 minuti, posso? Dicevo questo, vi volevo dire questo, perché parlare di cose così lontane quando invece abbiamo delle cose di Modena? E allora vi volevo fare anche una testimonianza di Modena. Io tutti i giovedì con Romolo Giovanardi, della chiesa, una chiesa di Modena, andiamo al carcere di Modena e al carcere di Modena ogni tanto succede che qualcuno spontaneamente ci chiede di dare il cuore al Signore e di arrendersi a Gesù e di convertirsi. E allora è una gioia solenne perché anche in cielo c'è gran festa quando un perduto si converte. E volevo raccontarvi quella più terribile che abbiamo visto tra le tante. 27 conversioni. Questa qui è la 26esima, 25esima, che è successa a settembre. Dunque, noi ci mettiamo in un tavolino, in due, qui c'è Giovanardi, qui ci sono io, con tutti i libri che regaliamo, Bibbie che doniamo, e caramelle, cioccolatini, stupidaggini, però, e dischi che suoniamo delle canzoni cristiane, eccetera. E però devo dire che Giovanardi riesce a tenere una disciplina perfetta con tutta questa gente qua e sono 10, 12, 15, talvolta 18 tutti in una stanza. Non si sentirebbe volare una mosca perché Giovanardi appena uno parla lo blocca subito, dice di queste cose qui ne parlate poi quando siete fuori. Qui siamo davanti a Gesù e ci vuole alto rispetto. Allora, un giorno arriva uno nuovo, Mamma mia, che paura! Aveva una faccia truce, con una barba orribile, sembrava peggio del diavolo, una cosa... Faceva paura guardarsi, ci siamo spaventati. Quello lì si siede e alla fine Romolo dice, lei ce l'ha una Bibbia? No. Allora io avevo la mia Bibbia, gliel'ho data, una di quelle lì. C'ho sempre una di quelle Bibbie pronte. Gliel'ho data e se n'è andato. È venuto solo un'altra volta e poi non si è visto più. Un giorno ricompare e ci dà una lettera anche lui. Ci dà una lettera. Questa lettera la leggiamo e per quel giorno lì non l'avevamo ancora letta, è stato lì presente. In questa lettera c'era scritto: io ho ucciso 149 persone tagliandogli la gola. Mi chiamavano il tagliagole. È un bosniaco della Bosnia. Non so se l'ha fatto durante la guerra o che cosa, o se era in prigione per quello, non lo sappiamo. Però dice che era uno irascibile, che anche era segnalato anche nella carcere perché dava fastidio, era pericoloso. Dice, io quando ho avuto quella Bibbia che mi avete regalato, l'ho letta poi l'ho sbattuta via e ho deciso di impiccarmi, ho preso una sciarpa, l'ho arrotolata e mi sono buttato giù. Ma stranamente questa sciarpa si è rotta e sono caduto per terra. Ma dice, ma curioso è che quando ho guardato questa sciarpa non si era sfilacciata come uno potrebbe pensare, ma era tagliata come con un rasoio. Cosa è successo? Una cosa molto strana. Perché se si doveva rompere, si doveva slungare, invece era tagliata come con una forbice. Ma, insomma, non è riuscito a capire cosa fosse, però è rimasto talmente traumatizzato che si è rimesso a leggere la Bibbia e ha deciso che vuol dare il cuore al Signore. La sua faccia è cambiata. Sembrava un orco, è diventato un angelo. Quando entra ci abbracciamo, è una gioia, completamente trasformato. E anche la direttrice ha detto, ma cosa avete fatto che quello lì era terribile, adesso è diventato un agnellino? Noi non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto il Signore. Sono miracoli. Non voleva che morisse. E adesso è uno che è dei più allegri, prega in maniera meravigliosa. Quando facciamo la preghiera, lui si alza in piedi a una preghiera potente, ringrazia Gesù. Prima era un bestemmiatore, era terribile. Un bosniaco paura, ma proprio mi faceva paura anche a me. Due occhi sembravano di un serpente. Questi sono i miracoli che fa il Signore con la sua scrittura. Amen. Amen.